Grazie, grazie per gli spunti molto interessanti. Allora, parto dall'ultimo. Il Consiglio Artico conta molto poco perché è un forum in cui si riuniscono alcuni paesi. Noi appunto siamo osservatori, non siamo membri a tutti gli effetti. Si occupa di questioni relativamente marginali, soprattutto legate all'ambiente, alla pesca, ai diritti dei popoli indigeni, insomma, non esattamente qualcosa di decisivo. Quindi anche il fatto che l'Unione Europea sia tenuta fuori da questo non è un gran male. Sarebbe peggio se i paesi europei non avessero delle stazioni di ricerca nel nord. Questo sarebbe decisamente peggio, perché è molto più utile, appunto, avere una presenza, partecipare concretamente alla conoscenza dell'Artico, al mettere assieme il know-how, accademico, scientifico e anche tecnologico, per appunto dare un effettivo contributo in vista di una scrittura di regole futura che, appunto, come anticipava Gabriele, potrebbe svolgersi sotto forma di trattato internazionale. Chi spinge per questo trattato internazionale? I paesi non rivieraschi, proprio. Che, a differenza dei paesi rivieraschi, hanno tutto l'interesse a rompere il monopolio dei 5 o degli 8, se si mettono dentro anche Islanda, Svezia e Finlandia, che non hanno un affaccio diretto sul Mar Glaciale Artico, ma hanno territori al di sopra del circolo polare. Questo ci dovrebbe disincentivare dal considerare il Canada un partner, perché il Canada ha tutto l'interesse invece a restare uno dei pochi che si occupa dell'Artico. Ha tutto l'interesse a evitare che si rompa il suo rango di una delle poche potenze artiche. Anche per quello che diceva Erika prima, cioè per questo contenzioso sui diritti di transito nel passaggio nord-ovest. Cioè, se si crea un trattato internazionale che dice che le nazioni che contano sono di più, se in questo trattato finiscono anche aspetti legati alla navigazione, il Canada potrebbe vedere pian piano eroso il diritto che per ora sta difendendo bene, ma solo per ragioni climatiche e glaciologiche, cioè attraverso il circolo, attraverso il passaggio nord-ovest non si passa perché c'è ghiaccio. Ecco, potrebbe vedere eroso questo privilegio, cioè potrebbe doversi trovare a fare i conti continuamente con sottomarini, navi da guerra che transitano per il tuo territorio. Sì, nessuno vorrebbe andare a fare la guerra, però se ti transita una nave da guerra per acque che consideri interne, ma che gli altri no, e quindi sono autorizzati a fare quello che gli pare, sei costretto a occupartene, sei costretto a distrarre risorse che sono sempre scarse per monitorare, controllare, vedere, fare intelligence, insomma, anche attività incruente comunque ti tengono occupato. È interessante che Canada e Russia siano dalla stessa parte su questo, perché la Russia, come il Canada, è afflitta da un problema di legittimazione internazionale dei propri stretti. Vi prendo una carta, sempre tutte preparate da Laura Canali, che mostra proprio questo, come tra l'altro è la carta che ho appeso in salotto, quindi potrei anche fare una lezione direttamente dalla viva carta, però questa mappa rappresenta questi quattro stretti che i russi considerano acque interne, ma gli americani e la maggior parte dei paesi non rivieraschi invece considera stretti internazionali, perché i russi si impuntigliano quando si parla di questi quattro stretti inutili da un punto di vista strategico, non sono dei colli di bottiglia che un analista navale mette molto sotto il riflettore, se ne interessano perché vorrebbero nazionalizzare la rotta, il passaggio a nord-est. cioè la rotta marittima settentrionale, come la chiamano loro. Cioè esattamente come vorrebbero estendere il confine fino al Polo Nord, vorrebbero dire che in queste acque si passa solo su autorizzazione oppure con infrastrutture russe. E perché fanno questo? Intanto, diciamo, lo scenario più di lungo periodo che vogliono evitare è che i vari paesi poi accumulino conoscenze su questa rotta, anche militari, comincino a insediarsi nei vari porti facendo gli affari loro e quindi sottraggano un po' di sovranità che è già scarsissima russa su questi territori. Ma poi vogliono anche usare questa nazionalizzazione come un impulso all'industria navale, portuale, infrastrutturale in generale russa. Cioè, se diventa una rotta battuta ed è nazionalizzata, questo è il calcolo dei russi, siamo noi a gestirla, quindi crescono le competenze navali, dello shipping, marittime, portuali, eccetera, eccetera, anche militari, che permettono lo sviluppo di un'economia legata alla rotta marittima settentrionale. Voi dovete pensare oggi come questa rotta non sia tanto una rotta per collegare l'Europa all'Asia orientale. È un nastro trasportatore di idrocarburi e di altre materie prime, carbone, ferro, nickel, eccetera. Cioè, dal momento che i russi non riescono a sviluppare infrastrutture su terra per andare dal basso piano sarmatico alla Siberia, tendenzialmente, al nord della Siberia, sfruttano l'acqua, che è molto più semplice. L'acqua non va manutenuta, l'acqua non va costruita come via di comunicazione. E quindi provano a trasferire le loro risorse energetiche o minerarie attraverso questa via. Quindi non va pensata, dicevo, come una rotta di collegamento Europa-Estremo Oriente, ma come una sorta di fontanella. Cioè il centro della navigazione della via marittima settentrionale è quest'area qua, sostanzialmente. E le rotte vanno da qua a qua, quindi dalla penisola di Yamal fino all'Asia orientale, oppure da Yamal all'Europa. Questo è quello che è oggi la via settentrionale marittima. Può diventare una rotta di collegamento sicuro, però nel frattempo i russi vogliono sfruttare la loro presenza appunto per trarre il massimo beneficio, il massimo sviluppo. Pensate che, questo è un dato conosciuto, però lo cito per dovere di cronaca, che un quinto del PIL russo deriva da ciò che viene estratto nell'Artico. Quindi per la Russia l'Artico è essenzialmente una questione esistenziale, di vita o di morte. Una battuta finale sull'Italia. Come possiamo contare? Beh, intanto noi già contiamo, noi abbiamo già comunque un posto al tavolo, abbiamo una presenza, un interesse anche che ci viene riconosciuto, quindi rispetto anche ad altri paesi che si sono mossi molto tardi sull'Artico, abbiamo una tradizione artica. Dicevo, l'Artico è stato scoperto grazie a noi. Abbiamo anche dei rapporti piuttosto consolidati, per esempio con i norvegesi, che preferiscono molto di più avere a che fare con noi che con i francesi, zero proprio, e con i tedeschi, poca roba. Tedeschi lavorano molto per conto proprio o con gli svedesi. Noi abbiamo anche interessi energetici nell'area. Eni è presente in Norvegia. Abbiamo anche delle società che operano in ambito spaziale che usano infrastrutture norvegesi per il lancio e il monitoraggio dei loro satelliti. Quindi comunque abbiamo una presenza. A che cosa ci deve servire? Un progetto per l'Artico quale potrebbe essere? Beh, intanto quello di rivendicare un ruolo nel tenere basse sopite le tensioni con la Russia, che è sicuramente nel nostro interesse. Poi ci interessa anche a che la via marittima settentrionale sia il meno sviluppata possibile. Quindi dobbiamo anche operare per, non dico sabotare, sarebbe ben, assolutamente troppo, però per rallentare i progetti di sviluppo di rotte che sicuramente andrebbero a detrimento del nostro, dei nostri porti mediterranei, che invece vanno rilanciati e vanno collegati, intelaiati con il cuore dell'Europa produttiva, soprattutto l'area renana. Sono, e poi diciamo, diamo anche un contributo sulla conoscenza delle profondità abissali dell'Artico. C'è una missione della Marina che tutti gli anni si reca nelle acque artiche proprio per fare studi batimetrici. E questo comunque è qualcosa che interessa ai nostri militari, sicuro, e che può essere una merce di scambio nel mercato sommerso della sicurezza, sommerso in tutti i sensi.